Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, rieccoci, seconda puntata stagionale di Palla in Tribuna. È tornato già ieri il consueto appuntamento che vi terrà compagnia fino al 19 maggio e poi chissà, perché quella è la data di fine del campionato, ma non sappiamo poi se continuerà, ci sarà l'appendice dei playoff, forse sì, forse no. Direi che è molto prematuro cominciare a parlare di queste cose, anche perché abbiamo visto che il campionato è quanto mai lungo e ricco di colpi di scena. Ce l'ho insegnato il campionato scorso e devo dire che abbiamo fatto il callo a questa Serie B, abbiamo imparato a conoscerla e dunque possiamo così vedere sotto diverse prospettive, direi, questo avvio di campionato del Parma. Devo dire che sono tanti i pareri che stiamo ascoltando, che anch'io personalmente sto raccogliendo, che si leggono in giro, i commenti dei tifosi. A proposito, vi ricordo come sempre il numero per scriverci, che è il 333-9200-170 e c'è tanto, davvero tanto di cui parlare, perché innanzitutto bisogna capire come vedere quest'ultimo punto con il Perugia, nel senso che se tutti eravamo abbastanza d'accordo sul fatto che il Parma avesse convinto contro il Bari nel primo tempo e poi c'erano attenuanti, insomma, per quanto successo nel secondo, primo tempo però ovviamente al netto, attenzione, delle amnesie difensive, che anche queste fanno parte del gioco e le abbiamo pagate. Contro il Perugia devo dire che insomma bel gioco non se n'è visto, complice anche il campo improponibile di Perugia. E dai messaggi che ci avete mandato anche in diretta durante la radiocronaca, ma poi anche quelli che avete scritto ieri a Bar Sport e poi quelli che tutti leggiamo sui social, insomma, qualcuno ha alzato la mano e insomma ha fatto notare certe cose, qualcun altro si è già abbandonato un po' lo sconforto. Direi che è molto molto prematuro. Diventa non fondamentale ma importante la partita con il Cosenza, perché intanto non abbiamo più l'alibi, che poi è un alibi che ci può anche stare in buona sostanza, del campaccio di Perugia. Arriva una squadra che analizzeremo bene in questi giorni, da un lato una sorpresa, da un lato potrebbe così non arrivare proprio con il coltello fra i denti, ma insomma questi sono un po' ragionamenti che lasciano il tempo che trovano, onestamente. Però insomma il Parma, quella è una partita che va assolutamente vinta, non si ci può accontentare di un altro punto, ovviamente, anche perché già quelli col Perugia, secondo molti, sono due punti persi, più che un punto guadagnato. In tutto ciò c'è il mercato che continua a tenere banco, ovviamente, perché mancano ancora 8 giorni, si chiuderà giovedì 1 settembre. Ebbene, in tanti chiedono soprattutto una punta. Diteci anche voi, secondo voi cosa serve a questo Parma, al di là di una punta oppure no? Magari siete di parere contrario, ditecelo al 333-9200-170. Oggi abbiamo letto di Simone Zaza, in realtà un nome che restava a galla da un po'. Simone Zaza in uscita dal Torino, è uno di quei classici giocatori che in Serie A in questo momento sono un po' alla finestra, mettiamola così, fuori dal progetto tecnico di Juric. Non so quante motivazioni avrebbe nello scendere in Serie B, però queste, insomma, non è detto che poi non le abbiano, non le ritrovi uno come Simone Zaza. Si era parlato di Gitker, per tutta estate ne abbiamo parlato, del Monza, e sembra molto vicino al Bari, o comunque il Bari lo vuole. Bari che vuole anche Benedicak, quindi attenzione, perché Benedicak è un giocatore che sembra un po' aver perso posizioni, ammesso che l'avesse mai guadagnate, nelle gerarchie di Fabio Pecchia, ma anche questo lo andremo poi ad analizzare. E tra l'altro, insomma, punta, ma non solo la punta, perché secondo molti servirebbe anche un altro centrocampista. Serve l'esterno offensivo, attenzione, perché a meno che non ci sia l'idea di far giocare gli Ansaldi, ma non credo. Al Parma serve quel famoso esterno offensivo che la società giustamente diceva già di stare cercando da fine giugno, quindi insomma siamo ancora in attesa. È un mercato un po' strano questo, intanto perché finisce molto tardi rispetto a quando è iniziato il campionato, la data di fine è sempre quella, la diversità è l'inizio della stagione, e poi perché insomma è molto cambiato tutte le dinamiche, ma soprattutto lo scenario è molto cambiato. ci sono squadre poi come il Monza che hanno tantissimi giocatori, e il Monza il problema è che sta ancora cercando una sua quadratura in Serie A. Non è detto ad esempio che Stroppa, tra l'altro, sia la guida tecnica che possa durare a lungo sulla panchina del Monza, attenzione perché già si sentono degli spifferi. Leggo subito un messaggio che dice: a mio modesto parere la punta non è una priorità, è molto più importante un centrocampista che sappia inserirsi, e anche questa è una buona, mi sembra assolutamente una buona chiave di lettura del nostro radioascoltatore, un bello spunto. Rino dice: io non riesco a capire cosa voglia fare la società, lavora sui giovani e compra vecchi, abbiamo una panchina di pistapoci, lui dice, che insomma non è un'offesa, però a Parma ecco capiamo bene cosa significa, non serve un'esegesi di questo termine, e mancano un esterno, una punta e un centrocampista di rottura. Eh sì, insomma la lista della spesa inizia a farsi sostanziosa effettivamente, anche perché il Parma tra l'altro è una delle squadre che ha acquistato meno giocatori di tutte, almeno lo era fino a quando erano solo tre, poi credo che non sia l'unica ad averne ingaggiati quattro, con l'arrivo di Ansaldi. Non sono tantissimi, però sono innesti mirati, insomma è tutta l'estate che lo diciamo, pochi innesti ma mirati. È anche vero che la squadra resta molto simile a quella dell'anno passato, che ha fatto tanto male. Basterà il solo Pecchia a cambiare le facce? Quello che ci stiamo un po' chiedendo. Forse sì, forse non basta del tutto, serve qualcos'altro, e nel caso tutti ci auguriamo che la società stia correndo ai ripari per dare a Pecchia quel che gli occorre. Adesso noi facciamo il punto con il servizio di Alberto Rugolot, poi andiamo, ci colleghiamo subito con il primo ospite di oggi, continuiamo ad analizzare e approfondiamo questi temi anche con voi, con i vostri messaggi.
Imprevedibilità, alternative dalla panchina con questa caratteristica per tentare di cambiare le partite in corso d'opera. La sensazione è che sia stata l'assenza di tutto questo il principale limite del Parma nelle prime due gare di campionato. Il bilancio è positivo, 0 sconfitte e un clean sheet, e poi nessuna delle big si è già dimostrata rullo compressore, con risultati cambiati last minute e tante sorprese a partire da quel Cosenza punteggio pieno col Frosinone prossimo avversario dei crociati. Ma quello di Pecchia è ancora un cantiere, col mercato aperto per una settimana sono in corso riflessioni per capire cosa manca e cosa si può migliorare. Contro Bari e Perugia sono entrati nella ripresa Juric, Camara e Tutino. A quest'ultimo si è aggiunto Benedijak al debutto e Bonny al Curi. Nessuno degli attaccanti è stato capace di incidere, anche per l'inerzia della partita in quel momento. Dopo aver riproposto un 11 titolare fotocopia, il tecnico ha provato anche a cambiare modulo, ad esempio avanzando Bernabé e accentrando Mann, ma i risultati sono stati pochi e il suo Parma ha sempre prodotto più azioni da gol nel primo tempo e ad inizio ripresa che nella parte finale del match. Da ormai oltre un mese è pubblica la volontà del club di inserire in rosa un esterno di qualità e corsa. Al momento la dirigenza lavora sotto traccia e l'unico nome uscito è quello di Gaetano del Napoli, più trequartista e mezzala. L'esito della sfida col Cosenza potrebbe così diventare decisivo in chiave mercato per un potenziale affondo finale. Intanto ha iniziato ad allenarsi coi compagni Cristian Ansaldi, esterno d'esperienza e d'utilità. Potrebbe essere utilizzato anche sulla linea della tre quarti, ma la sensazione è che ai crociati serva ancora un innesto di qualità per scardinare le difese avversarie, e la soluzione potrebbe anche essere una prima punta.
Palla in tribuna.
Questa dunque la scheda al servizio di Alberto Rugolotto, ma do il benvenuto, anzi il ben ritrovato, all'ultimo ospite che avevo avuto, perché l'ho visto oggi sovrascrivendo la scaletta nell'ultima puntata che avevo condotto del campionato scorso, quindi riapro il cerchio da Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, grazie di esserti, di aver chiamato ancora me, mi fa molto piacere, sai, questo cerchio che si chiude, spero che comunque si riapra e che avremo occasione di sentirci ancora spesso, perché io partecipo sempre molto volentieri a una trasmissione radiofonica. La radio e il Parma sono nel mio cuore tutti e due. Quindi...
Noi lo sappiamo, e poi tu sei anche molto sul pezzo, anche sulle altre squadre del campionato, però partiamo dal Parma, Francesco. Allora,
sì.
Io ieri ho seguito con grande interesse Bar Sport, che è ricominciato,
anch'io,
poi vi faccio, dopo farò anche ascoltare un estratto, però pareri quasi democraticamente contrastanti, comunque abbastanza divisi fra gli ospiti. Cioè, per qualcuno, insomma, i miglioramenti ci sono, si vedono, è rinato l'entusiasmo, eccetera, eccetera. Secondo alcuni comunque è un buon punto quello di Perugia, secondo altri sono due punti persi. Tu come la vedi?
Ma io, quello che ha detto per esempio Romeo Azzali mi ha abbastanza colpito, perché il suo approccio è stato abbastanza, c'è un giudizio abbastanza negativo sulla prestazione di Perugia, e in effetti ci sta. Però poi ha detto anche una cosa importante che io mi sento di condividere e che secondo me ha colto in prima persona ovviamente il mister, e cioè che comunque il Parma ha saputo soffrire, ha saputo in qualche modo adeguarsi a una situazione assolutamente ostile, come in questo caso un campo improponibile, e il fatto di aver cercato di giocare a calcio nonostante questo campo, nonostante una squadra provinciale, operaia, che arrivava al limite dell'area con un lancio lungo e due spizzate di testa, e cioè, puoi anche perdere la testa, scusa il gioco di parole, se per caso il colpo di testa di Melchiorri va dentro, tu ti trovi sotto con quel campo lì, col tuo gioco che è chiaramente penalizzato dalla situazione ambientale, con un avversario caricato a molla, rischi veramente di prenderle. Che poi, voglio dire, se il Parma le avesse prese sarebbe, voglio dire, sarebbe motivo di pensare che è una squadra fragile. Il fatto che sia uscita indenne da una trappola è importante, perché ti dice che la squadra sa soffrire. E la stessa cosa è successa nel primo tempo della partita di Salerno, che sì, è stata già dimenticata, ma il secondo tempo di Salerno è stato spettacolare del Parma, e così come è stato spettacolare il primo tempo di Bari. Ma anche con il Bari hai sofferto perché hai trovato una squadra che, a differenza del Perugia, voleva a sua volta imporsi con il gioco, quindi hai già affrontato delle situazioni abbastanza diverse e non hai perso. E io credo sempre che all'inizio del campionato di Serie B, primo, non perdere, perché non puoi sapere quali squadre ti troverai poi eventualmente a lottare con te per un posto importante, quando gli scontri diretti saranno stati fondamentali. Tu perdi adesso contro una squadra e poi ti accorgi 6 mesi dopo, 8 mesi dopo, che quella sconfitta ti causa, no, la perdita di un punto, la perdita del fattore campo, l'esclusione a parità di punti da un posto playoff. Cioè, sembra una stupidata, ma adesso noi non, il Genoa, il Cagliari sono le squadre favorite, adesso il Frosinone, però tu non lo puoi sapere, non puoi dare per scontato che non ti troverai tra i piedi il Bari o il Perugia. Adesso come adesso il Perugia sembra improponibile, ma anche l'anno scorso a maggior ragione non è. Ecco, quindi non perdere è già importante.
Io ho l'impressione, Francesco, io ho l'impressione che davvero il Perugia sia una squadra di medio-bassa classifica,
sì, sì,
molto
sì,
più bassa che sì, media forse.
Sì, però c'è, come hai detto giustamente tu, c'è ancora 10 giorni di mercato.
No, è vero, è vero.
Se il Perugia ti prende due giocatori importanti, perché comunque Santopadre è un presidente abbastanza ambizioso, probabilmente per quest'anno loro, sapendo di avere quel campo, avendo la curva in restyling, probabilmente loro per primi sanno che questo sarà un anno in cui devono fare poco, appena appena salvarsi, però non puoi mai saperlo.
No, è vero.
Perché quindi voglio dire, sì, non voglio dire con questo che il Perugia può arrivare ai playoff, voglio dire che all'inizio del campionato non hai ancora preso le misure delle altre squadre, quindi perdere non va mai bene.
Allora,
detto ciò, col Cosenza sono d'accordo con te che è già un primo snodo. Ecco,
sì,
questa partita sarebbe obiettivamente da vincere, perché è ora che vinci, perché torni nel gruppone a livello di classifica, dai un segnale anche alle altre squadre. Insomma, il Parma c'è, il Parma ha fatto bene e male nelle prime due partite, adesso fa sul serio e batte in Cosenza. Ecco, questo sarebbe un bel segnale.
Allora, Francesco, intanto che ti prepari la risposta alla domanda di cosa serve dal mercato, io ti leggo anche soprattutto in tema quello che ci hanno scritto i nostri radioascoltatori, fra cui ritroviamo alcuni affezionatissimi, e questo mi fa super piacere, tipo Vito che ci dice: bentornati. Dopo due giornate mi sembra molto prematuro. La società ha chiesto, credo, all'allenatore, che è bravissimo, di rivalutare il capitale che già possiede. Vorrei ricordare che in campo ci sono anche gli avversari, ci vorrebbe però una punta centrale, dice Vito. E poi consigli da Daniele che dice: buongiorno, Keita Balde, ex Cagliari Samp è svincolato, potrebbe colmare la mancanza di un attaccante visto che ha giocato sia da esterno che da punta centrale. Cioè, nome altisonante. E poi dice Ampo 60 che mi dà il bentornato e io ovviamente ricambio: ma quale Zaza, abbiamo bisogno di una punta motivata e valida, altrimenti ci teniamo Bobby English, poi anche un incursore che si inserisca negli spazi più un centrocampista di sostanza. Avendo Pecchia sono comunque ottimista, quest'anno il Frosinone ha preso ottimi giovani, potrebbe essere la sorpresa della B. Forza Parma. Sono d'accordissimo sul Frosinone, dopo approfondiamo anche questo. Riecco anche Mark, ciao Mark, grazie per averci iscritto e per seguirci sempre, che dice: la prossima giornata vede Perugia-Bari, il campo sarà lo stesso, vedremo se anche per il Bari il campo sarà influente come tutti dicono. Ah, bello spunto anche questo che ci dà Mark. Saluto Luca che mi chiede se passo ancora da Bari a Repubblica, che non mi vede più. Sì Luca, ogni tanto ci passo, quindi vedrai che ci vedremo di nuovo, sai, con questo caldo adesso insomma si tende a evitare il sole nelle ore più calde. Francesco Monaco, cosa serve secondo te a questo Parma come rinforzo dal mercato in questi ultimi 8 giorni?
Ma a me verrebbe da dire che il centrocampista che si inserisce ce l'hai tra i fuori rosa, e è chiaro che magari non è un giocatore spendibile per la Serie B, però a me mi risulta che Yasmin Kurtic sia il classico giocatore che ti dà equilibrio tattico a centrocampo e si inserisce e ti fa gol, appunto, sia di testa che di piede. Detto questo, poi se avremo occasione, se non sarà oggi, sarà un'altra volta, sui fuori rosa vorrei dire qualcosa. È chiaro che quel tipo di giocatore manca, Ansaldi non è quello che si inserisce, poi magari farà un gol entrando in area, come si suol dire, a fari spenti, però è comunque un giocatore che garantisce sicuramente equilibrio tattico, sicuramente qualità perché ha un gran sinistro e molta esperienza. A me fa piacere l'arrivo di Ansaldi perché ritengo che, come ho letto, lo abbia richiesto Pecchia, e quindi da quel punto di vista lì mi va bene. Poi probabilmente servirà anche a tenere tranquillo il Mudo Vasquez, che ha sempre questo atteggiamento che come se stessero capitando tutti a lui, ha sempre questo sguardo sofferente. Io francamente non ci ho ancora fatto l'abitudine,
però l'anno scorso, allora bisogna dire che anche l'anno scorso era partito così male, lo dico se...
sì, era partito anche nervoso, sì, è stato espulso
anche peggio
già alla quarta giornata, esatto, quindi voglio dire, ok, è così, a me è un po' fastidio,
no,
è un giocatore sempre che allarga le braccia, che esce sempre con questo sguardo un po' sconsolato, però è Vasquez, quindi accettiamo tutto da lui, io accetto anche le pause in campo da lui, però dovrebbe essere chiaro agli altri giocatori che le pause in campo se le può permettere solo lui e non gli altri giocatori davanti. Detto questo, tu mi hai chiesto cosa serve, sicuramente il centrocampista sia interditore, sia che poi solitamente il centrocampista interditore, se ha un minimo di qualità, è anche quello che si inserisce. Mazzitelli che va a Frosinone, non dico che sanguina, però insomma è un altro oggetto, chiamiamolo, del desiderio forse più di noi tifosi che della società, che svanisce. Cioè, si era parlato di Brescianini, chi è Brescianini? Brescianini domenica ha segnato, era in uscita da Monza dove tra l'altro aveva giocato pochissimo. Sulla punta, allora, per premesso che io non parlo di inglese, cioè non voglio affrontare il tema, chiaramente una punta serve, deve essere una punta che dialoga con i trequartisti, dialoga con i centrocampisti, esce dall'area quando è il momento e quando ha la palla tra i piedi la butta dentro. Per me questo centravanti, l'ho già detto in qualche trasmissione televisiva, quello che ci si avvicina di più per me è Stefano Moreo, che credo sia inavvicinabile, improponibile, probabilmente non ci hanno mai neanche pensato, però un tipo di giocatore così. C'era anche De Luca della Sampdoria, si è fatto male, tra l'anno scorso era a Perugia, credo che abbia fatto 10 o 12 gol, che aveva il vantaggio di essere molto giovane perché Moreo va sui 30, è un giocatore di categoria, però io preferirei un giocatore un po' più giovane.
Sì.
Se viene Zaza, io ho letto qualcuno, ha detto io non tifo più per il Parma, io non sono a quei livelli, ma se viene Zaza vado un po' in depressione, perché è proprio l'esatto contrario del tipo di centravanti che ci aspettiamo di vedere. E quindi spero proprio che non venga lui.
Ma Benedicia che proprio, come mai secondo te Pecchia non lo vede?
Secondo me, allora, il fatto che negli ultimi minuti di Perugia Pecchia abbia fatto entrare Bonny anziché Benedicia, l'ho interpretato come un, appunto, andiamo a fare la guerra sui palloni sporchi, mi serve un giocatore forte fisicamente che ci dà anche di testa per il discorso legato al campo. A quel punto lì non sono quei 10 minuti di Perugia che dicono Bonny ha superato Benedicia come gerarchia. Si potrebbe capire dalla partita di domenica prossima col Cosenza, dove io potrei anche aspettarmi titolare uno di loro due. Io ho sempre avuto una predilezione per il polacchino e sono convinto che meriti ancora di rimanere con noi. Non esiste mandarlo al Bari, gli hai già regalato un giocatore che dire a 380.000 euro, 5 gol in 2 partite di Coppa Italia, rigore procurato contro il Parma, gol contro il Palermo.
Non ti dico oggi cosa scrive il Corriere dello Sport. Ho letto prima un articolo su Che Dire, insomma, dove c'è grandissima esaltazione da parte dei tifosi del Bari.
Ma io posso anche pensare che Mihaila e Mann siano meglio di lui. Però intanto se ce l'hai tu non ce l'hanno gli altri.
Ma poi
no?
Sono ruoli comunque anche abbastanza diversi.
Sì, no, però voglio dire, anche un po' per come gioca il Bari, è più seconda punta che esterno. Sì. Però intanto è tuo, lo tieni tu, non è mica detto che lo devi far giocare titolare, oddio dove lo metto. Intanto non ce l'ha il Bari, se lo tieni tu. E a quella cifra, francamente, non voglio neanche pensarci che gli possano dare anche Benedicia, ma non credo neanche che al Bari interessi far giocare titolare un giocatore così. Cioè, un giocatore così può diventare titolare nella squadra in cui è cresciuto, se a poco a volta dimostra in allenamento di essere migliorato. Francamente, che un'altra squadra di Serie B pensi a lui come a un titolare mi diventa difficile. Io me lo tengo stretto. Ti ripeto, Bonny ha fatto bene quei 10 minuti. Non so se bastano per dire che Bonny è la prima alternativa al centravanti che sta giocando adesso, che io non nomino, e insomma parliamo d'altro.
Mancano davvero le alternative a questo Parma? Cioè...
Sì, no, anche perché sì, adesso, dopo che Pecchia ha vinto coi cambi la partita di Salerno,
adesso le sta non vincendo coi cambi.
Sta convincendo meno, perché chi entra in campo nella ripresa non incide allo stesso modo. Io credo, nella mia avendo lui fatto una grossa scrematura dei giocatori, cioè anche a parte i fuori rosa, è chiaro che Schiattarella è fuori dal progetto, ma credo che valga anche per Somme. Tutti si sono dimenticati che nella rosa del Parma c'è anche Danilo Iacoponi, un motivo ci sarà, è un altro giocatore che sicuramente è uscita. A questo punto io credo
Daniele
che...
è l'esterno offensivo, lo dico per
sì, Daniele
un po'
Iacoponi,
di confusione,
certo, che hai prestato al Pordenone, esatto, nella seconda parte della scorsa stagione. Uno tra i quattro ragazzi meraviglia, no? Vasquez, Bernabé, Mann e Mihaila, teoricamente dovrebbe partire dalla panchina, perché sono loro quelli che ti fanno la giocata e che ti aprono la partita, ti spaccano la partita, ti cambiano la partita. È chiaro che se li utilizzi tutti e quattro dall'inizio più una punta centrale, hai il problema di equilibrio tattico col solo Estevez a correre dietro tutti, e soprattutto poi non hai un cambio in panchina di quella levatura lì. Quindi io mi aspetterei che a rotazione, e l'arrivo di Ansaldi secondo me porta a questo, io mi aspetto che a rotazione qualcuno dei quattro parti dalla panchina.
Ci sta perché è una, ti metti in panchina, tu dici un'arma per cambiare la partita che al momento non ha.
Certo, le armi che ha il Parma sono quei quattro giocatori lì. E quindi se tu usi tutti nel primo tempo va benissimo, se riesci a aggredire l'avversario e andare sul 2-0 poi la puoi gestire, ma se non riesci a scardinarla con tutti e quattro, dopo effettivamente per cambiare la partita hai Bonny, hai Benedicia, che hai Camarà, che obiettivamente in questo momento non sono in grado di darti lo stesso livello di questi titolari.
Francesco, brevemente, guardando le altre squadre, che impressione ti ha fatto il Genoa? Io te lo dico già, buona impressione ai noi, e secondo te chi può essere la sorpresa di questo campionato?
Ma dire che la sorpresa possa essere Frosinone è troppo facile, perché ha già vinto due partite, ha preso Mazzuterlli, forse prende anche Sampirisi, hanno questi due splendidi attaccanti giovani, e quindi ok, diciamo Frosinone. E, a me ha colpito più del previsto il Cagliari. Francamente io pensavo che tra Genoa e Cagliari magari quella che avrebbe avuto maggiori problemi di adattamento sarebbe stato il Cagliari, che veniva comunque da un campionato da una retrocessione proprio incredibile, una salvezza buttata via, e quindi con un ambiente un po' depresso, tifosi un po'... insomma, e invece ho visto questo Mancosu, che è una specie di profeta in patria, quando ha segnato è venuto giù lo stadio. Hanno questi due ragazzi, uno si chiama Lovumbu, credo. Lovumbu,
sì, che lui era già nella rosa della Serie A, non ha mai giocato, ma è velocissimo, tra l'altro.
Beh, ma cioè, hanno veramente tante armi, tante soluzioni. Il Genoa, te lo dico dopo... dopo il 3 settembre, è chiaro che è una squadra che sulla carta è la favorita numero uno. La sorpresa, francamente, adesso come adesso non te la saprei indicare, perché non so se il Como si possa definire una sorpresa, detto che comunque loro hanno detto vogliamo andare in Serie A tra due o tre anni, stanno costruendo, però ha ancora secondo me dei grossi limiti il Como. E francamente sì, la sorpresa potrebbe essere proprio il Frosinone, perché l'anno scorso, avendo mancato il playoff, no, viene messa un paio di gradini sotto, però con Moro, con Mazzitelli, insomma, caso sì, un altro giocatore del quale si era parlato, il Genoa preferisce darlo a Frosinone, caso secondo me faccio la battuta al caso nostro. Ti chiudo col mercato, perché sì, sto monopolizzando la trasmissione. Mi aspetto molti svincolati, molti fuori rosa dalle varie squadre Serie A e Serie B,
concordo,
che hanno degli esuberi, e mi aspetto anche delle rescissioni di contratto dell'ultima giornata, per permettere a questi giocatori di trovare più facilmente una squadra a mercato finito.
Sì, è vero.
Che sia giusto aspettare questo tipo di giocatori, francamente, io c'ho in mente Pellè, c'ho in mente Danilo, c'ho in mente Rispoli, c'ho in mente Pandev, quindi va benissimo Ansaldi, però io preferirei che i giocatori che servono arrivassero prima, perché vuol dire che non hai aspettato i saldi.
E poi hanno magari già con una preparazione fatta in qualche modo. Ecco.
Esatto, per esempio Gaetano non rimarrà al Napoli, le due giornate di squalifica le ha scontate, perché non dimentichiamoci
fantastico,
che ha due giornate di squalifica, quindi teoricamente è pronto per venire, per tornare in Serie B.
Assolutamente.
Quindi io mi aspetto almeno un paio di colpi di qualità, altrimenti tutto quello che ci diciamo lascia il tempo che trova. Bravo Pecchi a rivitalizzare alcuni giocatori, a dare un'impronta alla squadra, però andremo avanti fino a gennaio a dire che manca qualcosa.
Io sottoscrivo assolutamente. Francesco Monaco, grazie, ci risentiamo settimana prossima e vediamo se sarà arrivato qualcosa di nuovo.
Mi scuso per essere stato troppo
presto. È sempre un piacere.
Bocca al lupo alla trasmissione.
Grazie, ciao Francesco. Allora, ho diversi messaggi, li leggo dopo la pubblicità, restate con noi.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone, artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione, così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza, per trasformare le vostre pellicce in capi attuali, con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma.
Telefono 0521 98 17 09. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora vado subito con qualche vostro messaggio che avete inviato via WhatsApp o SMS al 333-9200-170. Rino dice: Monaco ha ragione, siamo troppo sbilanciati in avanti. Davidone lancia lì una, butta lì una proposta. E per l'attacco rispolverare Caramò o dico un'eresia? Ma eresie non ce ne sono, però diciamo che non mi sembra questa un'opzione che il Parma voglia percorrere. E detto che poi Davidone alla fine... Caramò è un esterno offensivo, quindi perché no? Però insomma per tutta l'estate ho sentito bocciare questa proposta. Un nostro ascoltatore ci ricorda anche l'iniziativa promossa dai boys e dal centro di coordinamento per domenica contro il Cosenza. Leggo il messaggio: vogliamo prepararci alla partita con una marcia diversa. Diamo appuntamento a tutta la tifoseria nello stradone, a zona Barino alle 18.30. Aspetteremo la squadra che passerà verso le 19.10. Da lì marceremo al loro fianco, pronti ad affrontare insieme la battaglia. Li accompagneremo in corteo con sciarpe, bandiere, qualsiasi cosa abbiate che rappresenti i nostri colori, fino all'ingresso del Tardini. L'importante, ci scrive questo tifoso, sarà esserci tutti. E quindi insomma giriamo volentieri questa considerazione. Prima di collegarci col nostro prossimo ospite, leggo il messaggio di Andrea che ci dice: bentornati. E io Andrea ricambio: la rotazione di esterni, attaccanti e uomini dietro la punta è stata il punto di forza della Cremonese di Pecchia. La società lo ascolti e prende i giocatori che gli servono. Impossibile competere con Genoa e Cagliari senza ulteriori rinforzi. Si rischia un'altra stagione persa a galleggiare a metà classifica. Questo è Andrea che lancia lì il suo monito con, direi, anche una certa dovizia di particolari. Ne parliamo col nostro prossimo ospite che torna sulle nostre frequenze, super tifoso del gruppo degli Asprillas, Matteo Caselli. Ciao Matteo!
Ciao, buondì, buon pomeriggio a tutti.
Allora Matteo, come lo stai vivendo questo inizio di campionato? Subito tanto entusiasmo, un po' smorzato, bisogna dirlo, più che dal pareggio col Bari, da questo pareggio col Perugia dove si è visto qualche passo indietro. Tu come l'hai vissuto?
Sì, diciamo che noi tifosi, e noi a Sprillas siamo come tutti gli altri tifosi, ci gasiamo molto quando vediamo il Parma giocare bene, e poi è anche motivato, perché giocare bene il Parma o dare qualche segnale di risveglio negli ultimi 3 anni l'abbiamo visto molto poco, e poi ci deprimiamo subito alle difficoltà. E quindi, ma questo è normale dei tifosi, poi ci sono gli opinionisti e i commentatori veri, che non sono io, che cercano di tenere la barra un po' più ferma. Secondo me ci sono degli elementi per cui possiamo essere ottimisti, ma non siamo ancora la squadra che dovremmo essere. Siamo alla seconda giornata, e considerando il punto in cui partiamo, cioè noi partiamo da quello che eravamo lo scorso anno, 2 anni fa, era anche, secondo me, difficile pensare di essere molto più avanti adesso.
Questo è vero, la tua è una considerazione che condivido, anche perché tutto sommato, se analizziamo, Matteo Caselli, la formazione in campo a Perugia, avevi, a parte il portiere, i 2 nuovi innesti, Romagnoli ed Estevez, e poi avevi 3 giocatori, Inglese, Valenti, Osterwolde, che per un motivo o per l'altro l'anno scorso non vedevano il campo.
Ma secondo me è la considerazione giusta da cui partire con l'esame di queste 2 prime partite. Ma la società ha chiesto a questo allenatore di vedere se davvero tutti gli investimenti fatti negli scorsi anni erano investimenti che andavano dati per persi. C'erano alcuni giocatori che se li avessimo dovuti giudicare in base a quello che abbiamo visto lo scorso anno o 2 anni fa, erano assolutamente dei giocatori non adeguati, e la società ha cercato di capire se c'era qualcosa da salvare. Il tentativo andava fatto anche per qualche giocatore che è un po' più di anni, che non è al di sotto dei suoi rendimenti, e sto parlando di Inglese. Oggi sta per finire il mercato, noi a Sprillo lo dicevamo già da un po', avevamo avuto questa impressione che Parma si sarebbe preso 3 giornate per poi, nell'ultima parte del mercato, tirare le conclusioni e decidere, e secondo me difficilmente non avrà deciso la società di investire su un attaccante.
Le risposte insomma mi sembrano essere arrivate, davvero, come dici tu, dovevano essere questa prima parte di stagione doveva dare delle risposte, purtroppo le ha date. Se Matteo Caselli avesse la bacchetta magica, o meglio un portafoglio illimitato, e fosse il direttore sportivo del Parma, chi andrebbe a comprare o cosa andrebbe a comprare in senso di posizioni e ruoli nella prossima settimana, prossimi 10 giorni?
Ma secondo me, alla fine, al netto degli sbalzi di umore che abbiamo avuto tutti dopo le belle prestazioni a Salerno, quelle in casa col Bari, almeno il primo tempo, la brutta prestazione di Perugia, il terzino sinistro prendendo Ansaldi, sostanzialmente avendo una coppia con Osterwold, è a posto. Avevamo l'emergenza dello scorso anno del centrale difensivo e il centrale difensivo l'abbiamo preso. Romagnoli sta facendo quello che deve fare. Abbiamo in mezzo al campo due posti e abbiamo sei giocatori. Io terrei sott'occhio la situazione di Schiattarella, perché se Schiattarella, come sembra, cercherà fino all'ultimo di trovare un'altra squadra, è possibile che il Parma copra quel ruolo con un altro giocatore, ma quando hai sei giocatori per due posti hai le turnazioni. Quello che manca è il centravanti, secondo me. Poi so che Pecchia richiede più giocatori davanti per i tre giocatori che mette sulla tre quarti, quindi può darsi che Parma cerchi di soddisfare con Gaetano, come che pare il nome più caldo, anche quell'esigenza. Ma siccome oggi la vera priorità è il centravanti, era doveroso provare a dare i 20 milioni d'euro spesi per un giocatore a cui siamo tutti affezionati come inglese, anche per la dedizione che sempre ci mette, un'ultima chance per lui, ma anche per i 20 milioni che ci avevi messo. Oggi non è l'attaccante che in una partita come quella di Perugia ti può dare una mano. Avessimo avuto un centravanti ormai com'era Roberto Inglese 2 anni fa, secondo me anche una partita sporca e brutta come Perugia l'avremmo vinta.
Sono abbastanza d'accordo, perché poi anche su quei campi lì, poi guarda, l'ho osservato, abbiamo detto anche in Radio Cronaca l'altra sera, mi ricordo un inglese che al Carpi, poi al Chievo, aveva una caratteristica, cioè si girava da qualsiasi posizione, anche a 20-25 metri dall'area aveva un gran tiro, si girava rapidamente. Mi sembra che abbia un po' perso queste caratteristiche al momento.
Forse basterà cambiare, gli auguro che magari gli basti cambiare aria. Cioè, noi dopo gli infortuni che ha avuto non l'abbiamo più rivisto. E oggi non possiamo nemmeno dire che sia, come alcuni giocatori, svogliato. Assolutamente no, ed è per questo che io lo tratterei sempre con grande rispetto. Perché è uno che per la maglia del Parma ha dato tutto quello che aveva da dare. E che quello che ha da dare oggi è troppo poco per quello che ci serve. E io gli auguro, magari, cambiando aria, di ritrovare quella scintilla. Noi ci abbiamo provato, secondo me lui non può rimproverare questa squadra di non averci provato. Sì. Abbiamo provato tutti, è andata male, speriamo che si trovi un centravanti. In giro non c'è tantissimo adesso, quindi no, bisogna
come
capire.
Diceva Monaco, anche De Luca della Samp, ma vabbè, è fantacalcio, perché la Samp gli avrebbe fatto conto su di lui. Ex Perugia, De Luca si è fatto male, starà fuori credo 3 mesi, quindi anche lui è andato. Bisogna guardare secondo me soprattutto in casa del Monza, tanti esuberi, anche magari Dani Mota, se ne è parlato nel recente passato, perché no?
Sì, secondo me i due Dani Mota e Kier sono secondo me le opzioni che a me sembrerebbero più sensate. Il danese, penso sia danese, magari
sì,
mi
danese,
sbaglio,
danese,
danese. È danese, mi sembrerebbe anche utile in maniera particolare in partite sporche e brutte, come dicevo prima, come Perugia, dove a un certo punto, quando capisci che il pallone a raso terra non ci può andare, perché a Perugia la palla a raso terra non ci poteva andare, comincia a buttarla alta di testa, e quello mi sembra non forte come era Cornelio di testa, per fare un esempio, ma uno che ha gomitato nell'area avversaria ci si difende, uno che contribuisce anche al gioco, perché mi pare di capire che Pecchia quegli attaccanti lì li apprezzi, cioè centravanti che magari non fanno 40 gol, magari ne fanno 10-12, ma partecipano alla manovra d'attacco.
Matteo Caselli, ti ringrazio, Matteo degli Asprillas, e sicuramente ci ritroveremo più e più volte durante questo campionato. Grazie Matteo.
Grazie a voi per averci chiamato e vi aspettiamo online per le prossime dirette e i nostri appuntamenti sul nostro canale. Ciao a tutti.
Ciao Matteo, grazie. Allora, leggiamo un po' di messaggi perché me ne stanno arrivando tanti prima di andare in pubblicità. Luca dice: non sono un esperto, ma penso che la partita scorsa sia stata condizionata più dal pressing del Perugia che dal campo. E beh, anche questa è una chiave di lettura che io vi giro interessante. Ampo60 dice: bella l'analisi di Monaco, compreso l'opportunità di arruolare di nuovo la causa crociata Kurtic. Siamo sicuri che Pecchia non lo voglia? Ampo60, di sicuro qui non c'è nulla. Davidone che dice: Dani Mota lo andrei a prendere subito anche a piedi. Bene, nel caso ti accompagno e vengo con te, assolutamente Davidone. Davvero un bel giocatore, vediamo, perché in casa Monza io non riesco a decifrare questa situazione, non fanno risultati, quindi tutto un po' in discussione, e anche le uscite. Rino dice: io di fregature dal Napoli non ne prenderai più, alludendo Gaetano. Beh, in effetti col Napoli abbiamo pagato un bel dazio, eh. E lui dice: Sepe, Inglese, Tutino bastano e avanzano. C'è anche Grassi, tra l'altro, se non sbaglio. E questi sono i vostri messaggi. Ce n'è anche un altro che semmai vado a recuperare dopo la pubblicità. Andiamo con lo spot e poi torniamo, perché attenzione soprattutto agli appassionati di fantacalcio, apriamo una finestra interessante con un super esperto, quindi preparate carta e penna se dovete fare ancora l'asta. A tra poco.
Palla in tribuna.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di León e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, intanto vi dico che oggi a Collecchio c'era niente po' di meno che Nestor Sensini, che è andato a fare visita ai Crociati, ha seguito tutto l'allenamento, ha salutato anche il suo vecchio compagno di squadra, vecchio nel senso di tanto tempo fa, Gigi Buffon. Nestor Sensini, uno dei perni di quella difesa fantastica, tra le altre, della stagione 98-99. Era bello giocare allora al fantacalcio, ma è bello farlo ancora oggi. Ne parliamo con un super esperto che abbiamo già avuto in collegamento l'anno scorso diverse volte, Enrico Maria Bellini da San Secondo. Ciao Enrico e grazie per essere di nuovo con noi.
Ciao, buon pomeriggio.
Sappiamo che stai finendo le ferie, ma stai già studiando per il fantacalcio, immagino.
Sì, ho già studiato abbastanza, direi.
Tempo di aste, e allora, carta e penna, lo faccio anch'io, dacci subito così, a freddo, qualche nome interessante, un paio di nomi per ruolo di quei giocatori che già ci avevi dato l'anno scorso, ci hai dato delle dritte interessanti, eh? Mi ricordo soprattutto ad esempio Singo del Torino, perché non era scontato che facesse così bene, io l'ho preso al fantacalcio, quindi ti ringrazio. Dacci un paio di nomi per ruolo di quei giocatori che così non è scontato che facciano bene, magari li si può pagare poco all'asta e per un motivo o per l'altro possono rendere al meglio.
Ok, allora, partendo dalla difesa, il primo nome è abbastanza conosciuto, Mancini della Roma. L'anno scorso ha fatto 0 gol, quindi potrebbe essere pagato un po' meno alle aste, ha avuto anche tanti cartellini, però quest'anno vedo molto bene la Roma in generale e soprattutto la difesa, e secondo me può portare anche qualche più tre. E poi un nome meno conosciuto, mi piace molto Buongiorno del Torino, che con tutta probabilità prenderà il posto di Bremer e quindi può portare ottimi voti, e anche lui forse qualche gol su calcio piazzato può regalarlo. E un ultimo nome della difesa è Birindelli del Monza, che garantisce molta spinta sulla destra, e quindi secondo me qualche assist, anche vedendo il mercato del Monza, può portarlo.
Centrocampo,
allora, il primo nome l'ho già acquistato in una squadra, è Kvaratskhelia, ormai è sugli occhi di tutti.
Sì, perché, esatto, tu l'avrai scovato prima, perché adesso...
Sì, sono riuscito a prenderlo e sono molto contento, ma anche se pagato un po' di più lo consiglio comunque.
Ma secondo te quanti gol può fare questo ragazzo? Domanda da un milione di dollari.
Doppia cifra, direi sicuramente sì. Diciamo 15. 15 sì, gol, sì, 10 assist. Sì.
Non sarebbe male.
No, per un centrocampista sarebbe ottimo. Sì. E poi anche Radonjić del Torino, secondo me è molto forte. Ottime qualità,
d'accordo.
E grande personalità, può fare molto bene.
Non se ne sta parlando neanche troppo di un po', sì, perché poi sai il Torino su, ad esempio, su Gazzetta dello Sport, che di Cairo è sempre più pubblicizzato, però tutto sommato può essere un colpo in alcune leghe da fare anche senza, diciamo, senza troppo rumore, poi può rendere bene.
Sì. Non ha ancora segnato.
Esatto,
quindi
questo
buono.
Quello,
diciamo, lo lascia un po' più sotto traccia.
Sì. Attaccanti,
Attaccanti, allora, vedo bene Lasagna del Verona, che secondo me quest'anno può giocare di più, e anche Henry, l'altro attaccante titolare, secondo me farà bene, però è sempre in ballottaggio con Djuric e Piccoli, quindi tra i due consiglierei Lasagna. E poi come ultimo un nome che l'anno scorso non ha fatto bene, ma secondo me quest'anno può fare bene, è Nzola dello Spezia. Secondo me lui quest'anno giocherà e ha ottime qualità. Due nomi non famosi,
certo, da mettere lì, esatto, da pagare poco, sì. Perché poi alla fine, Enrico, chi gioca al fantacalcio lo sa, o magari lo sa ma non se ne rende conto, poi che a comprare Immobile, Lukaku ha delle cifre folli, sì, per carità, va bene, ma non è poi quello che alla lunga ti fa fare la differenza, perché
penalizzi tutto il resto.
Penalizzi tutto il resto.
Troppo.
Esatto, va bene prenderli, ma poi ci vuole il colpo low cost che li riequilibra. Ti faccio una domanda, esatto. Cosa fare con Zaniolo, Di Maria, quei giocatori che adesso sono Pogba, che sono infortunati? Può essere l'occasione per prenderli magari a poco, comunque non regalati, ma a cifre così accessibili, sì. Oppure meglio lasciar perdere?
Allora, Zaniolo è uno che si infortunia molto spesso, però secondo me quest'anno può fare bene. Se non ha cifre troppo alte lo comprerei, anche perché gioca quasi in attacco, è centrocampista. Esatto. Di Maria invece penso sia di stato attaccante quasi ovunque. È un altro che può fare bene, che però secondo me salterà parecchie partite. Io, tifando anche Inter, faccio un po' fatica a consigliarlo, non l'ho preso.
Pogba?
E Pogba forse è quello che consiglio meno di tutti, sì. Perché anche come ruolo gioca un po' più indietro.
Sì, poi come tipo di infortunio anche.
Anche come tipo di infortunio, insomma, starà fuori 5-6 settimane, poi c'è il mondiale, non si sa come tornerà. Sinceramente non lo consiglierei, proprio un prezzo basso.
Sì, allora ci potrebbe anche valere la pena. Dell'Inter, allora chi raccomandi da interista?
Da interista gli attaccanti. Ho comprato Lautaro, però anche Lukaku lo consiglio ad occhi chiusi.
Non si sbaglia.
Forse non consiglierei Handanovic, perché o si prende anche Onana, però poi si rischia di spendere troppo.
È vero. Ma Dumfries alla fine sembrava dovesse andare via, alla fine resterà poi all'Inter.
Esatto, Dumfries non l'ho preso per paura che potesse andare via, e poi invece è un bel acquisto, gioca, arriva sempre in area, lui è un altro da consigliare.
Può essere l'anno del riscatto di Gosens o ancora non ce lo vedi?
Gosens ci speravo, ha iniziato un po' a singhiozzo, anche in ballottaggio sempre con Di Marco. Io ci spero, speriamo, però ho poche certezze.
Bisogna dire che Di Marco parte sempre con grandi aspettative, poi alla fine non è che renda tantissimo nel campionato.
Un po' sui calci piazzati, qualche assist. Sicuramente Gosens può dare un apporto offensivo molto più importante, però deve stare bene, quella è la cosa più importante.
Davidone, che è un nostro fedele radioascoltatore, ti chiede cosa ne pensi di Musso, fantacalcisticamente parlando, come portiere.
Allora, Musso l'ho comprato l'anno scorso al fantacalcio con grandi aspettative. Probabilmente anche a causa delle coppe l'Atalanta ha fatto male, quest'anno senza coppe può essere una rivelazione. Quindi sì, ci si può puntare.
L'Atalanta, ecco, l'hai detto, squadra sempre amata dai fantacalcisti, quest'anno non ha le coppe, ma Gasperini dice che non ha abbastanza attaccanti. Zapata, Muriel non mi sembrano proprio gli ultimi due arrivati. Come li dobbiamo gestire al fantacalcio? Cioè, sono da prendere spendendo il giusto, da lasciar perdere, da farci anche una mezza follia?
Allora, io direi prenderli spendendo il giusto e poi metterli sempre, perché sì. Zapata parte titolare, Muriel anche quando entra spesso e volentieri segna, quindi se si riescono a prendere a non tantissimo puoi metterli sempre, sono comunque due buoni giocatori che possono segnare in ogni partita.
Squadre come la Lazio di Sarri, da una squadra così cosa ti aspetti proprio anche a livello calcistico, quindi anche fantacalcistico? È un po' difficile da interpretare in questo momento.
Sì, la Lazio l'ho vista contro il Torino e l'ho vista molto in difficoltà. Fantacalcisticamente, Milinkovic, Savic, Immobile sicuramente da prendere, Felipe Anderson titolare che gioca sempre e qualche bonus lo porterà. In difesa non mi convince tanto, sia Romagnoli o anche chi gioca di fianco a lui, Patrico, Casale, che non ha ancora iniziato a giocare, non li prenderei. E anche il portiere, c'è un forte ballottaggio, quindi o si prendono tutte e due, ma comunque subisce tanti gol, quindi li eviterei.
Enrico, prima di lasciarti, che poi dobbiamo chiudere, Davidone ci chiede di Pasalic. Anche qui sono curioso anch'io di sentire la tua risposta, perché è sempre un giocatore delicato al fantacalcio.
Pasalic, considerando che Malinovskyi sembra che vada via, è arrivato Ederson, che è un altro che mi piace molto, volevo tra l'altro consigliarlo. Pasalic è uno da prendere senza spendere troppo, non so, un 30 su 500 massimo.
Sì. Sono d'accordo, perché poi alla fine fa degli ottimi periodi alternati a periodi invece di blackout.
Esatto.
Enrico Maria Bellini, detto il principe del fantacalcio a San Secondo, da un articolo che penso tu avrai ritagliato, uscito sulla Gazzetta di Parma, ce l'avrai in un cassetto in cornice. In bocca al lupo per la tua stagione del fantacalcio, poi ovviamente ci risentiamo al momento del mercato di riparazione. Ciao Enrico, grazie mille.
Grazie, ciao a tutti.
Insomma, così dai, ci siamo accontentati anche noi fantacalcisti con questa parentesi. Io ho preso note, mi sono scritto tutto, così. Però se vi foste perso qualcosa, c'è la puntata in podcast, così lo diciamo, sul sito radioparma.it, poco dopo la fine, e le ritrovate tutte, quindi anche quest'anno, quando non potrete seguirci in diretta, avete l'occasione per farlo. Per questo ringrazio Simonetta Collini, regia. Grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento, come sempre, a domani, poco dopo le 14. Domani andiamo anche un po' a indagare in casa del Cosenza come si avvicina a questa partita da capolista del Tardini di domenica sera alle 20:45. Grazie e buon proseguimento di giornata.